talk the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you and you.
Giocano i dadi in allegre brigate, frastuoli di battone ben pagate. E dalle quattro del pomeriggio spediscono uno schiavo per sondaggio, che vada al foro e cerchi notizie, che riferisca i discorsi ascoltati, quanti contrari e quanti allineati, questa la vita dei magistrati. Poi si dirigono verso la piazza perché non li si accusi di mollezza, ma in ogni vicolo lungo il cammino si attaccano ad un'anfora di vino e giunti al foro invitano a franti i testimoni ed i contendenti. Poi mentre quelli si stanno a scolare, loro si assentano per orinare. Quando ritornano sopra il palchetto, dichiarano di aver udito tutto. Poi si riuniscono per il giudizio e tra di loro non c'è mai uno screzio, perché si fermano un'ora a parlare di vini greci, di arrosti e fritture, di pesci grassi e di tordi infilzati. Questa la vita dei magistrati.
Ma Gaber non aveva una grande idea dei magistrati, a quanto sentiamo, non è vero? Buongiorno, Franco Iappelli.
Buongiorno a voi.
Non aveva una grande idea, almeno a giudicare da questa canzoncina.
Non era isolato.
No, ma per niente, diciamo, buongiorno.
Mi ricordo di quella di Fabrizio De André.
Esatto. C'è Fabrizio De André, c'è Roberto Vecchioni, mondo dei cantautori, degli artisti, dei cose, diciamo, non ha mai avuto... con quello sublime poi, che io trovo effettivamente di una... ironia poetica, mm-hmm, quella di De André per motivo per cui il magistrato il giudice nano insomma è un po' cattivello e i motivi inutile raccontarli, è una questione di vicinanza tra il cuore. E un altro organo eccetera.
Sì, sì.
E devo dire che tutto sommato quella dei magistrati è una vexata questio, scusa.
No, ma lo dico, lo sai perché? Perché ovviamente buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante, ma noi entriamo in trasmissione nel proseguimento di una discussione che comincia all'inizio della mattinata con ovviamente Ricco Caffè e appunto la discussione verteva esattamente su questa nuova bomba che arriva. Arrivata ieri sera in Consiglio dei Ministri, un fuorisacco come si suol dire in questi casi, Non era prevista infatti nella discussione generale, nell'ordine del giorno, ed è arrivato invece Giorgetti con un bel decreto che riguarda la messa immediata, c'era anche ovviamente Nordio, la messa immediata diciamo in essere, in itinere dei test psicoattitudinali per i magistrati. È una questione di cui ovviamente aprono le principali testate, perché è una cosa di cui si parla da tantissimo tempo, ma era rimasta sempre a livello, diciamo, del subliminale. Non si pensava che il governo potesse entrare a gamba tesa, diciamo, su una questione che ha sempre sempre stata considerata una sorta di lesa maestà per i giudici, non è vero, Franco?
Ma più che lesa maestà, proprio un insulto sanguinoso, una cosa, cioè, nemmeno da pronunciare, una cosa, cioè, io, chi era, mi sembra Liva Dioti, non lo so, che ha scritto un libro, L'ultra casta.
Sì,
e in effetti altro che, perché se ti ricordi Stella e Rizzo scrissero La casta, ma quella dei politici fa ridere, insomma, so dei dilettanti, dei parvenu, delle cose, ma l'arroganza, scusa se lo dico, ma la protervia con cui i magistrati giudicano sentendosi al di sopra, sentendosi al di sopra di qualsiasi critica, e qui sarebbe poco, ma di qualsiasi sanzione, di qualsiasi punizione, di qualsiasi, cioè, sono tutti, non so quante migliaia sono, però sono tutte fotocopie del Marchese del Grillo.
Sì. Cioè, io sono d'accordo con te, insomma, non che me ne dispiaccio, sono serenamente d'accordo con te, perché è un'antica questione. Ora vabbè, c'è il discorso di Berlusconi, c'è il discorso della magistratura che nel tempo è stata considerata nel mirino del centrodestra, proprio perché metteva le mani nel torbido che questi signori facevano, ecco. Ma io ne parlo invece con una cognizione di causa diretta. Ci sono dei giudici che dovrebbero essere, come dire, sollevati dall'incarico, e sono molto buona.
Molto buona, sì.
E soprattutto giudici del lavoro, qui vado a guardare Giorgio, perché avendo frequentato, ahimè, le aule di tribunale per ragioni sindacali e non cronistiche nel tempo, mi sono accorta che molto spesso i giudici cambiano a seconda di chi è l'azienda che ha davanti il ricorrente. E mi sono anche accorta che quando ci sono dei poteri forti dall'altra parte, generalmente il giudizio non verte mai pro lavoratore, ma è sempre pro azienda. Cioè, se ci sono delle piccole aziende, si va forse a guardare nel merito. Io, insomma, ho vissuto direttamente una mia causa contro una grande azienda, che poi alla fine ho vinto, ma l'ho dovuta vincere in appello, perché il giudice di primo grado, davanti al nome di questa azienda alla quale io facevo causa, non solo non ha neanche guardato le carte, ma ha scritto nella sentenza, diciamo, che io non avevo saputo dimostrare, ma se non mi ha manco sentito. Ok, quindi vediamo, ma ne abbiamo viste tante,
ma
gli errori giudiziari, eccetera, eccetera, gente che è rimasta in carcere per 30 anni.
E non sono pochi,
E non sono neanche pochi. Il problema fondamentale di questa categoria di persone, con la quale noi non ci scagliamo, ma diciamo semplicemente che deve essere equiparata alle altre, non vediamo il motivo per cui un medico che sbaglia deve essere può pagare di tasca propria l'errore, e quindi si fanno le assicurazioni. Non vediamo perché un giornalista che sbaglia paga di tasca propria in solido con l'editore, quando appunto diffama qualcuno, anche se non lo fa diciamo in maniera volontaria. E perché i magistrati debbono essere totalmente impuniti? Perché se no sono, come dire, sotto scacco rispetto alla loro libertà,
potere, sì, eccetera. Però mi sembra molto aleatoria sta storia.
Sì, anche parecchio aleatoria.
Peregrina, sì, molto, esatto. Peregrina. Ma ti posso fare una proposta, come si può dire, provocatoria?
Sì, mi dica pure.
Ma scusate, qui noi giornalisti ci apprestiamo a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Sì. Tanto, ma perché l'intelligenza artificiale non può sostituire questa ultracasta che si impanca, è il termine giusto, insomma, si impanca a giudicare il prossimo loro, cioè l'intelligenza artificiale può calcolare tutto, può calcolare anche, diciamo, i margini di, come si può dire, di tolleranza, di riduzione della pena, cioè con l'intelligenza artificiale puoi fare tutto, però vai tranquillo.
Io non ne sono convinto, però accetto la provocazione.
Non ne sono convinta neanche io,
ma non sono fiducioso nell'intelligenza artificiale.
Ma neanche io sono.
Però io non sono fiducioso in certa intelligenza umana, capisci?
Quello poi figuriamoci.
Vabbè, quello è.
Quello
forse mi fido più dell'intelligenza artificiale in questi casi, perché si capisce che la mia disistima per la categoria in oggetto è quasi totale, totale.
Beh, comunque adesso andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, poi torniamo a bomba su quello che è l'argomento con cui abbiamo aperto questa sestante di oggi. Intanto Corriere della Sera, Mosca accusa l'Occidente e la Repubblica, Putin vuole l'escalation, terroristi, Putin attacca, USA e Londra complici, che è un altro di quei temi, diciamo, grossi come un armadio, che ci sono da dirimere. In realtà, e qui lo dico soprattutto a Giorgio, la questione è che noi stiamo aspettando tutti, noi, il mondo intero, non solo noi, che dopo i proclami arrivi qualche azione in un senso o in un altro. Purtroppo arriverà. Però al momento stiamo semplicemente alle minacce verbali che probabilmente sottendono a qualche tipo di trattativa che è in corso, che è effettivamente in corso con tra le parti. Io che Putin voglia davvero l'escalation in questo momento non ci credo molto, credo invece che lui voglia alzare il tiro per ottenere qualche cosa in più. Questa è una delle idee che mi sono fatta.
Disgraziatamente, come diceva Franco prima, non ho molta fiducia nell'intelligenza umana.
Perché
ne abbiamo avuto ampia dimostrazione, soprattutto in questi ultimi anni. Io ogni giorno rimpiango di più quel sano equilibrio del terrore che c'era fra Unione Sovietica Stati Uniti, in cui non succedeva niente. Perché dici, io ho 100 bombe, io ce n'ho 150, io ce n'ho 200, io ce n'ho 1000, io ce n'ho 10.000.
Certo.
Stavamo tranquilli tutti quanti, quasi.
Sì. Aridate c'er muro.
Adesso i fuochi di guerra sono decine. Cioè in questo momento sono diventati attori protagonisti gli iraniani, i cinesi, gli uti. Abbiamo rischi di guerra ovunque, per non parlare sempre dei soliti israeliani, che tanto
lì poi c'è anche un'altra partita, perché dopo il voto dell'ONU ovviamente Israele è ancora più Netanyahu, non Israele, Netanyahu è ancora
che
più
quando vincerà Trump Israele sarà di nuovo tranquillo, felice e beato, perché tanto la strada è quella.
Allora, proseguo nella lettura delle prime pagine. Libero, mannaia sui bonus, fine del bancomat di Stato. Stiamo parlando ovviamente dell'ennesima stretta di Giorgetti ieri sera, sempre in Consiglio dei Ministri, sul super bonus. Il giornale, test psicologici per i magistrati, e su questo ovviamente andremo un po' a fare approfondimento. Renzi fa la mucchiata con Bonino, Cuffaro e C. Stiamo già parlando ovviamente delle liste per le elezioni europee. Stretta salvaconti su bonus e aiuti, il Sole 24 Ore, ovviamente anche il Messaggero apre sulla stretta del super bonus, mentre per quanto riguarda Avvenire, accuse a prescindere, stiamo parlando ovviamente di Mosca, e ancora vediamo la discussione, ci sono varie altre cose sugli, ecco, il test psicoattitudinale, il CDM ha detto sì, la MN vogliono colpirci. vogliono colpirci. Allora andiamo un attimo a, a cercare di capire questo vogliono colpirci, perché io mi sono anche un po' stufata con questo fatto che non appena tocca la categoria l'ANM alza subito il tiro e dice ah ci vogliono tutti secchi, non vogliono vogliono come dire limitare la libertà dei magistrati. Non vogliamo limitare niente, vogliamo che facciano il loro lavoro, ma che lo sappiano che un loro errore non viene pagato dallo Stato, cioè da noi, viene pagato da loro. Ecco, io il test psicoattitudinale lo pretendo, perché lo pretendo per tante categorie di persone che hanno, per esempio,
i parlamentari. Io ci tengo a questo.
No, i parlamentari non puoi fare.
Ma quando ci fu la proposta, non so se è scherzosa o no, perché adesso non me lo ricordo, dei test antidroga.
Sì, ah sì, no,
col
no.
Cavolo che l'hanno fatta.
No, l'hanno fatta, però, ma diciamo non potevi obbligarli.
Un deputato matto non fa tanti danni. Quanta ne fa un magistrato?
Questo è vero, cioè, questo hai ragione.
Bene o male, uno viene che farnetica, ecco, viene che farnetica. Vabbè, se presenta una proposta di legge bislacca,
viene bocciata,
quattro cioè risate tutti quanti.
Beh, oddio, qualcuno ha fatto passare leggi elettorali con questa cosa.
Vabbè, però dai, non è.
No, è quello il mio.
Lì non
però,
era matto.
Però faccio notare una cosa, perché c'era una mia amica che doveva essere assunta, sai, con i contratti a termine, sì, alla RAI come aiuto regista, come dai, queste cose così, e c'era il test psicoattitudinale
alla RAI,
ti fanno
per un contratto a tempo,
per un contratto a tempo,
sì, sì, cioè, l'ho fatto anche io.
dallo psicologo deve vedere se tu sei in grado di lavorare in equipe, se sei tante cose eccetera, cioè non ho capito. Perché, cioè, ma il magistrato, tenendo presente, scusate se mi entro a gamba tesa, ma è un argomento che insomma mi sta, come si è capito, particolarmente a cuore, ma non per motivi personali, proprio per una questione di antipatia totale.
Sì.
Il discorso, dico, ci sono stati casi, li citavo prima, non come si può dire, non è farina del mio sacco. Cominciò appunto un deputato radicale che era
Mauro Mellini
scrisse un libro proprio sulle bizzarrie, chiamiamole così, erano cose allucinanti, cioè c'erano certe sentenze strampalate scritte veramente da, che era un pazzo contemporaneamente analfabeta, perché molti tra parentesi lo dimostra il fatto che quando si fanno i concorsi per l'accesso alla magistratura escono fuori degli strafalcioni che nemmeno in quinta elementare, e noi a questa gente affidiamo la nostra vita. Ma stiamo scherzando?
Io voglio dire una cosa, che trovo il discorso del test psicoattitudinale però un limitativo, nel senso non limitativo nell'azione dei giudici, è limitante rispetto a quella che è poi l'obiettivo che si vuole raggiungere, perché il test prima dell'ingresso in magistratura ti dice che sul momento fotografa una realtà momentanea, no? Dice in quel momento quel giudice è sano di mente, poi casomai sbrocca dopo e diventa diventa problematico di gestione.
Dopo ti
eccetera.
Racconto un caso celebre.
Esatto, e poi lì non lo ferma più nessuno, per cui secondo me il test psicoattitudinale deve essere fatto lungo tutto il percorso della propria carriera. Anche perché, scusami, noi giornalisti dobbiamo anche per esempio fare i cosiddetti corsi di aggiornamento professionale, li dobbiamo sempre fare perché abbiamo la patente a punti oramai, no? Il nostro tesserino professionale dipende da un numero X di crediti che durante l'anno raggiungi perché fai dell'aggiornamento professionale,
tranne i praticanti che dovrebbero essere gli unici che li dovrebbero fare.
Sì, vabbè, i praticanti si presume che lo facciano dentro un giornale, ma i praticanti non esistono più
ormai, c'è l'intelligenza artificiale, perché
ormai
Franco,
c'è tutta l'intelligenza artificiale, quindi figurati. Ma la cosa che io voglio dire è che comunque quel tipo di categoria, che è estremamente delicato, dovrebbe avere un qualche contrappeso. Non è possibile, perché per il fatto, lo dicevamo prima Franco, che solamente perché ti garantisce un certo tipo di un certo tipo di libertà la Costituzione, tu a quel punto dici io devo essere libero da tutto, perché se no non esercito il mio mestiere. Se io voglio vedere se tu sei in grado di farlo attraverso un test iniziale, poi attraverso un test a metà carriera, attraverso un test,
essere allora, test di controllo, esatto, gli assistenti allora, loro lo fanno,
me,
per esempio.
Secondo me hanno sbagliato, dovrebbero farlo di più.
Allora citiamo un caso che fece epoca, di cui però non si è mai saputo il nome del protagonista, però pazienza, diciamo il magistrato X. Il magistrato X, un pomeriggio di tanti anni fa, una quarantina d'anni fa, stava in un cinemino di periferia a vedere un filmetto. Mm-hmm. Nella sala semibuia c'era anche un giovincello, un sedicenne, così, che evidentemente il magistrato aveva certe inclinazioni, venne preso da raptus, eccetera. Che successe? Successe che i due si appartarono nella toilette del cinema e l'austero magistrato venne sorpreso dagli inservienti della sala. No, venne sorpreso mentre faceva una fellazio al sedicenne. E ovviamente nacque uno scandalo, sai, una volta, tanti anni fa, c'era quel famoso grido:
accendiamo le luci al cinema,
fare in sala, capito, no? E veniva oserei dire lapidato, così. No, lì non fu il caso, eccetera, però ovviamente il magistrato venne processato dalla magistratura normale e sottoposto alla sospensione dall'incarico, dal coso e tutto quanto. Quando la faccenda arrivò al CSM, cosa accadde però? Che quando ci fu il processo, il magistrato, udite udite, venne ritenuto in quel momento, esclusivamente nel momento della fellazio, scusa se vado sul coso, incapace di intendere e di volere, perché certo, evidentemente era stato travolto dalla passione. Un attimo prima però era perfettamente capace. Dopo era perfettamente capace, quindi venne prontamente reintegrato nell'incarico. Il CSM lo riaccolse,
non fece di più.
Allora, siccome
lo stipendio arretrato ai danni danni morali,
in un certo senso sì, certo, tutto lo stipendio arretrato e udite udite gli scatti di carriera,
gli scatti, cioè,
che aveva
non
nel
era
contempo,
un promoveatur ut moveatur, no?
No, era ut pagatur, era il premio,
il premione,
perché no? Ma questa storia costò alle casse dello Stato una cifra enorme, perché, certo, perché i magistrati hanno il cosiddetto effetto trascinamento. Uno di loro raggiunge una posizione apicale, eccetera, e tutto quanto, automaticamente
tutti gli altri
con la stessa anzianità, con la stessa cosa, seguono. Esatto. Quindi ci furono una serie.
La vigna di zio, direbbero.
Ci fu una serie di aumenti.
I miei antenati.
Una serie di aumenti, di passaggi di ruolo, di cose che, guarda, influirono parecchio sulle casse dello Stato. Quindi tu pensa, questo
che danno, era meglio che non lo scoprivano, continuavano.
Beh, comunque io posso dire una cosa, quello che ci ha fregato in questo senso, perché poi prima o poi sarebbe esploso questo bubone di una magistratura talvolta inadeguata, che appunto sta lì, che però è intoccabile, e peraltro neanche c'è la possibilità appunto del pagare pegno poi dopo se questi obiettivamente sbagliano. E il problema è che ci ha fregato Berlusconi, perché se Berlusconi non avesse dato l'assalto alla magistratura dicendo i PM sono tutti matti, però perché lui veniva perseguito, e lì anche con il senno di poi anche io sono d'accordo che c'è stata comunque una bella persecuzione nei confronti di Silvio Berlusconi nel tentativo di fermarne l'ascesa politica, ma quello sarebbe un'altra partita da dire. E comunque la magistratura ha fatto un uso politico del proprio ruolo. Ebbene, se non ci fosse stato comunque quel periodo di tempo, probabilmente saremmo arrivati a questo punto comunque, ma senza che si alzassero, come si suol dire, alti lai da parte dei magistrati, i quali si considerano intoccabili qualunque cosa che gli viene proposta, anche semplicemente, guardate che questo io l'ho letto ieri sera, il decreto è una roba blandissima,
ma non, cioè, non cambia niente,
esatto, è una roba blandissima, non succede nulla, però non si può tutte le volte dire che è lesa maestà, che non si può, che ma si limita al cosa,
è il principio.
C'hai la tosse stamattina?
Sempre il microfono, poi.
Sempre
quando
il microfono.
Quando si
esce, si avvicina al microfono. Vabbè. Comunque, qua dice, c'è un'intervista del docente della Statale di Milano, che è il professor Gianluigi Gatta, che dice: si rischiano derive nella scelta dei futuri giudici e un effetto delegittimante. Però, dice, il clima nei confronti dei magistrati è del tutto cambiato. Negli anni di piombo gli si dava il porto d'armi senza fare il test. Come dire, c'era un clima che vedeva nel magistrato comunque una persona talmente superiore da dargli addirittura un'arma in mano, sì, perché senza il test attitudinale che tutti quanti quelli che vogliono conseguire un porto d'armi devono comunque superare. Questo per far capire qual era il clima generale. Adesso è del tutto cambiato. E certo che è del tutto cambiato, signori, perché hanno cominciato a far vedere di essere un po' troppo, come dire, esuberanti nella gestione di quello che è un potere delicatissimo, che è il potere giudiziario. Cioè, come mai quando c'è una persona che sta 30 anni in galera e poi risulta innocente perché qualche giudice precedente ha preso uno svarione, paghiamo noi? Deve pagare quello che è cominciato, certo. Cioè, le devi rincorrere fino alla settima generazione. Non esiste al mondo che un magistrato sbagli e però poi la sua impunità lo renda, come dire, capace di risbagliare nuovamente. Io su questo sono assolutamente...
Beh, c'è il caso Tortora.
Ma il caso Tortora.
Hanno fatto carriera quelli che l'hanno condannato ingiustamente.
No, ma io su questo lo dico con molta franchezza, sono purtroppo, è la prima volta che mi succede, sono alla parte di Nordio, perché ha ragione, e secondo me dovrebbe mettere questo test anche a metà carriera, cioè dovrebbe...
Controlli periodici.
Perché lo fanno per i medici, ma tutti quelli che fanno una professione delicata...
Anche perché la salute mentale non è che una volta accertata ce l'hai per sempre.
Certo. Ma certo, possono succedere delle cose nella vita,
traumi,
delle persone, traumi eccetera, che ti rendono...
Ma ti dirò di più,
in realtà questa è una cosa che andrebbe allargata a tutti, ma probabilmente i settori in cui qualcuno ha contatti con il pubblico e decide per il pubblico.
Posso...
Ma ci sono nelle aziende, sì, grosse, ma si fanno,
ma
questi...
io ti dico, posso... gli assistenti di volo hanno i controlli periodici,
ma
sulla loro salute.
Ma
posso narrare una cosa, chiamiamola personale, ma che vi dà ampiamente ragione. Un anno al liceo,
sì,
io ho avuto un preside che era una cosa, un matto per tutte le ruote, un isterico, una cosa, sì, incontrava le professoresse che magari si stavano fumando una sigaretta nel corridoio, queste magnotta che fumano, perché era siciliano, sì, e così, sì, via. Cioè era una cosa tremenda, così via. Ma poveretto, dico poveretto,
sì, certo,
perché poi si scoprì che morì dopo qualche mese per tumore al cervello.
Stava male veramente.
Oh, quindi, ma che cosa passò quella? anno. Certo. Che passammo noi relativamente, ma il corpo insegnante, guarda, sì, erano cose, insulti, cose, eccetera. Cioè, è quello che dice Elena. Cioè, però, tu vedi, periodicamente
cascata,
devi.
Anche gli insegnanti, per esempio, che gli insegnanti che devono istruire dei ragazzi che sono ovviamente sono delle spugne in quel momento, assorbono tutto, sono dei campi verdi.
L'unica. Sì. L'unica cosa positiva è che agli insegnanti si può menare.
Ecco, vedi, anche per esempio la categoria degli insegnanti nel tempo ha cambiato notevolmente la propria, cioè adesso stiamo arrivando al punto in cui non contano più nulla, mentre prima guai a sgarare. Ma io intendo dire una cosa, sicuramente i costumi cambiano e sicuramente ci sono, come dire, delle situazioni che vanno riviste con il senno di poi, perché appunto la gente cresce, si informa, diventa molto più acculturata, quindi non ha più, come dire, non vede più nel magistrato o nella figura apicale un'autorità, ma semplicemente una persona da cui avere un servizio. Ma detto tutto questo, io resto sempre dell'idea che, siccome la sentenza di un giudice mi cambia la vita esattamente come l'errore di un medico mi cambia la vita, allora a quel punto io voglio la stessa responsabilità per me, che hanno i medici che si devono fare un'assicurazione per i magistrati. Non vedo niente di diverso.
Assolutamente.
Questo è il nostro pensiero. Ma a proposito di Matti, allora, oggi parliamo del PD.
Pensavo di Vannacci.
No, e vabbè, a proposito di Matti, sì, ma quello ormai è conclamato. Invece nel PD io credo che siamo veramente, stiamo a pazziar, come si dice in dialetto napoletano. Allora,
però pazziare in dialetto napoletano, ti correggo, scusami, ma in dialetto napoletano pazziare significa giocare.
Ecco, sì, no, ma infatti secondo me stiamo a giocare.
Sono diventati matti, giocano,
spero che stiano giocando. Allora, che cosa succede? Che nelle migliori tradizioni del Nazareno e quindi come nelle migliori tradizioni del PD storico, se ne stanno dando di santa ragione per le candidature europee. E allora ieri è venuto fuori che nel sud correrà Lucia Annunziata, sì, uscita ormai di scena dal giornalismo, perché dopo la chiusura del suo programma con la RAI è successo che lei ha deciso di non fare più la giornalista, sì, ormai ha 70 anni, quindi può anche serenamente stare in pensione. Invece si candida alle elezioni europee, perché comunque è considerata una persona, e questo posso testimoniarlo di persona, una persona che ha una grandissima cultura a livello di politica internazionale, e quindi quando si occupa di esteri su Lucia Annunziata non si può fare chapeau. L'altro personaggio però è un altro personaggio abbastanza scomodo, perché è proprio quel De Caro su cui nei giorni scorsi si è parlato a lungo per la questione di Bari e per la questione che riguarda l'uscita poco felice, diciamo, del governatore emiliano. Su questo poi andremo a raccontare un piccolo retroscena che ci ha regalato il tempo di oggi, ma fermiamoci un attimo sul focus delle candidature. Ebbene, sembrava, e dico sembrava, che a Elly Schlein tutto il Partito Democratico avesse chiesto per acclamazione, per spinta, di essere lei a candidarsi alle elezioni europee proprio per portare il partito più in alto e quindi utilizzare la sua posizione di segretaria per avere più voti. Invece si scopre che non c'è stata nessun tipo di acclamazione, che a lei non ha chiesto proprio nessuno di candidarsi. Tra l'altro, se si candidava, candidandosi lei, essendo una donna, mette in difficoltà le altre donne che poi scivolano necessariamente nella lista dei candidati del PD, ma soprattutto viene fuori questo fatto che insomma lei è una mezza bugiarda, non trovi, Franco? Stiamo parlando di una che dice: ah, ma me l'ha chiesto tutto il partito non gli ha chiesto niente. C'è un retroscena sulla Stampa, adesso cerco di ritrovarlo perché è un po' in là nel giornale, aspettate che ve lo leggo perché mi è piaciuto moltissimo l'attacco di questo pezzo. Proprio quando, ecco, il PD si spacchi sulla leader, corra solo da capolista, cioè se proprio la devi fare, falla tutta, come si suol dire. E qui si legge: altro che richiesta unanime a Elly Schlein di candidarsi alle elezioni europee, la discussione durante la segreteria è piuttosto animata, e più di uno esprime perplessità sullo schema di composizione delle liste proposto da Igor Taruffi, l'uomo macchina della segreteria, sulle candidature. Uno schema che prevede 5 capolista donne civiche, tra cui i nomi certi sono quelli della giornalista Lucia Annunziata nella circoscrizione sud e di Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino, nel nord-est. Poi in seconda posizione è un uomo tra i vari nomi di peso del partito, da Stefano Bonaccini a Nicola Zingaretti, appunto ad Antonio De Carlo. In terza posizione, o più o meno in basso, dove e quando può servire si valuta la candidatura della segretaria, spiega Taruffi. Lei continua a dire che sta valutando, in realtà ha deciso, ma vuole ancora aspettare per dare l'annuncio, anche in funzione di quello che farà Giorgia Meloni. Sarà l'ultima cosa da definire quando il quadro sarà chiaro, precisa Schlein. Prima dobbiamo costruire la squadra. Il problema è che l'impostazione proposta per assemblea viene subito contestata, non solo dagli esponenti della minoranza riformista più vicina a Bonaccini, come Alessandro Alfieri e Deborah Serracchiani, ma anche l'ala sinistra che sostiene dall'inizio la segretaria, nelle persone di Beppe Provenzano e Marco Sarracino. Le 5 capolista civiche non convincono, perché così sembra che non abbiamo una classe dirigente da mettere in prima linea, sottolinea Serracchiani, e c'ha ragione, perché ci mettono sempre quelli più visibili, ma che non sono attinenti al PD. D'altra parte hanno una segretaria che non è iscritta, e non era iscritta, quindi. Ma vi rendete conto che capolavoro hanno fatto questi? Per l'ennesima volta prendono a calci nel sedere quelli che sono gli iscritti, quelli che sono i dirigenti del partito, e prendono quelli, diciamo, che passano per strada, e appunto la figlia di Gino Strada. Che ne pensi?
Fuori discussione, ti do ragione al 110%. C'è il bonus, e la cosa che dare ragione a te mi costa poco, dare ragione alla Serracchiani un po' di più, però c'ha ragione pure la Serracchiani.
Ma sì, in questo caso devo dire proprio che c'è, Giorgio, non voglio sentire il tuo...
No, ma sono sempre i soliti, non è cambiato nulla. Cioè il parere degli iscritti conta 0,5, e l'hanno dimostrato con le primarie in cui sì. È stata eletta la Schlein, insomma, quella è stata la un'azione assolutamente impensabile sino a 30 anni fa, insomma, che una non iscritta potesse diventare segretaria di un partito. Non ho sentito manco nei radicali.
No, esatto, che pure erano abbastanza, che pure
non li trattavamo malissimo, perché sì, era consentito, sì, il doppio tesseramento, per cui diciamo, ma pensa che gente che è uno che fa il doppio tesseramento.
Quando presero il segretario francese,
il francese.
Insomma, piaceva molto a Pannella,
diciamo, li abbiamo dileggiati per anni.
Esatto.
E invece tutto sommato erano degli statisti di rilievo rispetto, sì, a sta gente.
Beh,
qua,
se non altro erano dei fantasiosi, questo bisogna
erano
riconoscerlo.
Erano fantasiosi ed erano geniali nelle loro modalità di comunicazione, fra l'altro hanno creato dei vulnus che hanno fatto avanzare la società italiana in certe direzioni, sì, perché sul discorso
e voi cattivacci li prendevate a schiaffoni,
e non li prendevamo a schiaffoni
quando vi portavano
le rose a via delle botteghe oscure, ma questa è un'altra storia, è un'altra storia che racconteremo un'altra volta.
Bella questa,
da Lunghetto.
Invece era molto molto così, con pacifisti così eccetera, porsero questo mazzo di rose e se beccarono quello che a Roma si chiama una papagna di rare dimensioni.
Ma era uno schiaffone, dai, su,
che se,
cioè, era la mano di un carpentiere,
insomma, voglio dire,
questo il servizio pesava 130 kg, insomma, io me lo ricordo.
Il servizio di vigilanza delle botteghe oscure, insomma, non era fatto da...
Ma ragazzi, ha fatto storia, cioè, il servizio d'ordine del bottegone ha fatto storia.
Era come le mura di Costantinopoli. Armadi, cioè.
Il famoso Bucio Nero.
Bucio Nero, poi c'era Orso.
Orso. Beh, insomma, vabbè, e quindi prosegue, Giorgio.
No, e quindi dicevo che è una... Ormai questa è una... una sorta di associazione culturale con, che però fa profitti, insomma.
Molti.
Non è che la fa per diffusione, per divulgazione culturale. Stanno lì per cercare di accaparrarsi dei posti che gli consentano di andare oltre.
Giorgio, facciamola breve. Qui abbiamo una segretaria che non è all'altezza del proprio compito.
Non è una segretaria, non è neanche una segretaria. È un,
quindi così... stiamo parlando di comunque di un personaggio che doveva essere l'elemento di rifondazione. Sì. Scusate se uso un termine come dire,
a lui
un po'
caro.
A lui caro, ma un po' stropicciato nella sinistra. Doveva essere elemento anche di coesione interna e invece è elemento come al solito, insomma io non do molta, no, ancora molta vita lunga a Elie Schlein, sì, esattamente come una
cosa
Salvini.
Sai loro che hanno fatto? Hanno preso la donna immagine.
Sì, sì, no, ma è esattamente
che fosse gradita a molti, hanno fatto male i calcoli, nel senso che poi non è gradita alla massa, è gradita a un'elite di un certo tipo.
Certo.
Però loro contavano di mettere lei in mezzo, in modo che poi dice voi giocate là, poi affari nostri se li famo
comunque,
noi.
Comunque,
e questo è
comunque stendiamo un velo pietoso sull'immagine, perché cioè, non voglio cadere in quello, come si chiama oggi, body shaming. Ecco, lasciamo perdere la donna immagine, che mi sembra un po' eccessivo.
No, ma io ho una ragazza di grande cultura, però, non è all'altezza, le priorità non so quelle.
Però non è una cretina, che significa? Significa che, allora, mentre la Meloni si candida per così, per effetto trascinamento, cioè,
certo,
io
portare voti,
io so Giorgia,
votatemi,
eccetera,
esatto.
Oh, la Schlein secondo me io penso
cambia aria,
no, esatto, vedo,
capito,
no, è bravissimo, cioè vedo insomma
la volontà di andarsene,
come si,
ma certo,
uscire dalla comune in una maniera
dignitosa. Certo.
Insomma, cioè è un'assicurazione.
Sì.
Se le
Beh.
Cose vanno male, c'ha l'uscita di sicurezza.
Beh.
Se le cose vanno bene, effetto trascinamento, abbiamo migliorato, perché io mi sono presentata.
Questo vale però per personaggi tipo, per esempio, Bonaccini, che anche lui si dovrebbe candidare, anche lui potrebbe avere questo tipo di cosa in testa. Su Zingaretti, ormai Zingaretti è scomparso, quindi gli stanno semplicemente dando un posto da dove andare a guadagnare qualcosa, ma soprattutto a me puzza moltissimo la questione De Caro. Perché annunciare la candidatura di De Caro alle elezioni?
Altra brutta mossa.
Una brutta mossa, perché fa come dire, esattamente la stessa sensazione della via d'uscita che dici tu per quanto riguarda la Schlein. Io vedo nella questione di Zingaretti, di De Caro, esattamente il viatico per metterlo nelle condizioni di avere appunto anche un'immunità. Laddove poi lui fosse al centro di una questione legata al coinvolgimento mafioso nell'interno del suo comune. E qui vado a raccontare, cioè lo faccio raccontare a Franco questo retroscena che abbiamo trovato sul Tempo
sul
che
tempo,
riguarda il
tempo.
Perché Emiliano si è comportato in quella maniera.
La tesi dell'articolista
è abbastanza suggestiva, ma anche puntuale, secondo me.
Sì. Ci sta. E il titolo è quel sospetto tra i Dem sul caso De Caro. Ecco perché Emiliano ha calcolato tutto. Quindi non si è trattato di una scivolata involontaria, non si è trattato di una gaffe, oserei dire plateale, visto l'ha fatta dal palco, eccetera. E allora ecco, leggiamo le righe che riguardano questa analisi. Le affermazioni del governatore della Puglia sul boss Capriati e sul suo entourage familiare non possono essere del tutto casuali, vociferano le male lingue di stanza al PD, che sono parecchie. Il sospetto, particolarmente circostanziato, gira di bocca in bocca ed esce soprattutto dalle ricostruzioni che fa la minoranza interna del partito. Virgolette, Michele sapeva perfettamente di creare un caso. La battuta sull'incontro dell'allora giovane assessore nella casa di una sorella del boss non è benevola. Emiliano è un calcolatore. Difficile che si faccia sfuggire qualcosa per sbaglio.
Magistrato.
Immagine. Per, apposto, tutto si tiene.
Tutto si tiene. Dicevamo. Per dire che alle parole del governatore ora non crede davvero più nessuno. Tantomeno quando in versione giardiniere, questa non l'ho capita, ribadisce al Fatto Quotidiano che la sua intenzione era quella di difendere De Caro. Virgolette,
pensa se lo attaccava.
Una cosa è certa, nessuno vorrà più sul palco un avvocato difensore come Michele. La butta sul ridere un ex parlamentare Dem. È pur vero che gli umori al Nazareno siano sottosopra. Il caso Bari è stato solo il detonatore di un clima già molto appesantito dall'avvicinarsi delle elezioni europee. E le due vicende non sarebbero neanche troppo lontane. Il sindaco De Caro è in procinto di candidarsi alle elezioni dell'8-9 giugno nella circoscrizione sud, probabilmente al numero 2, alle spalle della rediviva Lucia Annunziata. Non mi candiderò mai, le ultime parole famose pronunciate dalla giornalista Rai. Emiliano si sarebbe spazientito per il clamore suscitato dal sindaco del capoluogo. La reazione del primo cittadino sarebbe per lui una mera operazione di marketing. Poteva, secondo questa ricostruzione, l'ex PM avrebbe chiamato in causa scientificamente il boss Capriati per interbedire ulteriormente le acque, mettendo così in difficoltà il compagno da partito. Il problema, aspetta,
ci sta,
non solo ci sta, ma la più avanti viene spiegato che il, come si dice, l'azzoppamento di De Caro da parte di Emiliano è dovuto anche al fatto che De Caro era in corsa per il dopo Schlein.
Ma
era
sì,
in corsa
sì,
per
sì.
la segreteria
è Demme, una delle cose che
oggi il fatto che lo dirottano a Bruxelles
lo levano di mezzo
insomma quasi quasi la Meloni gli ha fatto un favore alla Schlein poi alla fine. Mi viene in mente anche questo, ma comunque al di là di tutto trovo che quello che è l'analisi su Emiliano ci stia tutta, perché Emiliano è una persona contorta. L'hanno sempre detto che lui ha un pensiero, che appunto è rimasto magistrato nell'intimo, cioè è una contorsione, quindi gli ha fatto lo sgambetto proprio sapendo che tutto quello poteva riverberarsi contro e quindi poteva, perché poi Emiliano non ha più parlato, cioè non è che poi, sì ha detto no ma io sono stato frainteso, ha detto sono stato frainteso, non è che si è entrato nel merito del fraintendimento per tappare insomma quelli che erano i refoli eccetera. Adesso la commissione andrà la commissione quella di Piantedosi andrà a Bari, sicuramente troveranno il modo di far fuori De Caro, perché molto banalmente la Meloni vuole Bari e vuole che questo ritorni un comune contendibile. Peccato, perché l'hanno messo a posto, quindi che ci torni il centrodestra vuol dire che ritornerà a essere quello che era prima.
Ah, cioè non è detto che ci rientri.
Ma non hanno un gran candidato per i PD, come al solito, anche lì sulla candidatura lasciamo ben perdere. Quindi ritorna tutto, intanto mettono De Caro, gli danno il contentino, ti mandiamo in Europa così non hai più nulla da rompere le scatole e si prosegue in questa che però non è un partito ragazzi, è un circo barnum nel PD ormai, sì, è diventata una cosa assolutamente intollerabile, cioè io lo dico perché se questi vogliono essere l'alternativa alla Meloni, cioè veramente possiamo aspettare il 2032 come mi ha detto ieri Tommaso Foti,
altro che ventennio,
altri che ventennio, qui ci abbiamo veramente il quarantennio che si avvicina, no? Che dici Franco, come la vedi?
Che vi do ragione su tutta la linea, non vedo, però guarda, per obiettività professionale, ecco, non politica, bisogna dire che se Sparta piange Atene non ride, cioè, ricordiamoci che sull'altro versante abbiamo Danielona che impazza,
meraviglia,
ha
anche
detto
su
che
questo.
Lei anche se verrà giudicata non molla il posto e Giorgia è con lei, quindi
e Giorgia è con lei,
c'è il titolo su Repubblica adesso di virgolettato,
cioè voglio dire che quello che dicevo, se Sparta piange Atene non ride, nel senso che la pochezza di una classe dirigente emerge sia a destra che a sinistra, abbiate pazienza, no? Diciamo che
ma questi sono i miracoli delle liste bloccate,
ma la questione, quindi... per carità, insomma, figuriamoci. Quello che dico è che la destra evidentemente è più fortunata, perché per una serie di meccanismi
ha trovato il personaggio,
sia elettorali sia psicologici, certo, sia di cosa, bene o male riesce a tenere insieme una coalizione, almeno per il momento. Però insomma il personale personale è scarso,
lo sappiamo,
insomma, mi sembra, cioè anche lì sono stati imbarcati a bordo
tutti i burocratini di partito, no, ovviamente, quindi
sei generoso,
sono generoso perché non ho deciso di non dire più male parole in trasmissione, perché mi dispiace con gli ascoltatori, capito?
Ma vale per tutti,
poi
vale
quando spegniamo i microfoni fra noi ci diciamo tutto, però insomma, in trasmissione ho deciso di mantenere,
una plomba, la plomba,
una buona educazione, insomma, non plomba, guasta mai plomba.
Comunque io devo dire la verità, insomma, tutto questo scenario politico che noi abbiamo sotto gli occhi in questo momento, secondo me è destinato a cito Blade Runner, finire
svanire nella pioggia.
Esatto, esattamente questo. Perché? Perché dopo le europee ci sarà comunque un qualche tipo di terremoto politico che secondo me non troverà sponda nel partito della Meloni, quanto piuttosto in tutti gli altri. Allora, sta storia della Santanchè sembra, come dire, una cosa sotto traccia. In questo momento non se ne parla semplicemente perché si aspetta la sentenza dell'eventuale rinvio a giudizio, quindi una cosa che rimane lì un po' appesa. Ma ricordiamoci che in tutta la vicenda è coinvolto la seconda carica dello Stato, è coinvolto il Ghiaccio La Russa.
Sta zitto da un po' di tempo, anche perché ha problemi in famiglia poi. Con le sentenze, quindi
anche.
Sai, fra un po'.
E quindi, cioè, è una cosa di non mica di poco conto il fatto che comunque a tutta l'operazione abbia fatto da cornice lo studio legale di La Russa. E insomma, lui può dire anche.
C'è un'accusa di ricettazione.
Esatto, quindi è una roba un po' seria questa, a meno di non voler dire che, come al solito, la magistratura esagera, ma in questo caso c'è una truffa ai danni dello Stato da una parte e la ricettazione dall'altra, su una truffa ai danni dello Stato. Insomma, stiamo parlando di una cosa molto, molto, molto pesante, che secondo me più di altre dovrebbe preoccupare Giorgia Meloni. Allora,
questo spiega però la difesa oltranza della Meloni, della Santanchè. Cioè, in realtà,
per forza, che
gliel'ha chiesto Ignazio.
Sì, io ti capisco, però davanti a un possibile rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato,
te devi dimettere.
Ministro, stiamo parlando di un ministro.
Ha capito? Anche se un ministro, però stiamo parlando comunque di un componente del governo, della tua maggioranza.
Del tuo partito.
Sono un pessimo giudice, perché cioè la mia antipatia nei confronti della Santanchè è conclamata, quindi non...
Sì, ieri sera non... io ascoltavo Bocchino che ha detto delle cose che secondo me non come al solito quell'uomo dice delle sciocchezze spaventose, se la prendono tutti con lei perché è figa. Vedi?
Ma pensa a te che ha detto questo, ma davvero?
Sì, ti giuro, ha detto questa cosa qua, avevo un occhio aperto e un occhio chiuso, perché poi stavo lavorando su altre cose e ho sentito questa cosa e dico vabbè, me sono sbagliata io, poi l'ha ridetto e pure Floris, che in trasmissione l'ha invitata a usare dei termini più consoni, però c'era anche lì una difesa d'oltranza che non può essere diversamente, perché dentro questa storia ci stanno tutti, capito?
Ma difendila con delle argomentazioni che non siano quelle del bar.
Beh, ho capito,
da
infatti
questo,
non
se
è
vado al bar a Trevignano dove vado io posso sentire discorsi di questo tipo,
sì,
ma
esatto.
Che un direttore di un giornale dell'organo di stampa, cioè tutto diciamo, quello che
lasciamo perdere,
dica delle cose, vado a un bel bar, non faccio pubblicità perché
non si faccia, no, no, anche perché non ce la
fa il caffè migliore, quindi
è il caffè migliore.
Dopo me lo direi,
dopo te lo
dico.
Però diciamo,
però ti posso dire una cosa, scusa, fammela fare la battuta. È vero che Bocchino straparla, è vero, poi sappiamo tutti la famosa battuta che lo riguarda sul nome,
sì,
e cognome,
certamente.
Vabbè, la glissiamo su questo
perché siamo dei
però,
signori,
però,
ma anche
però,
no.
però su, voglio dire che la 7 cada nell'horror invitando Storace.
Sì.
Cioè insomma, vabbè, il ragazzo è peggiorato,
ospite,
tanto
è
ma spaventa
quasi
i bambini, non, cioè, voglio dire,
ma
una cosa, vedo un testone a salvadanaio con due occhi sgranati, il mio vecchio amico sodale detto Sarsiccione quando faceva faceva il giovane attivista, così via, ma insomma, cioè,
salutiamo il nostro amico Francesco Storace e gli vogliamo bene,
sì,
diciamo
un'altra due cortellate alle spalle e poi proseguiamo, dai.
No, perché devo dire la verità, io lo guardo sempre con grande affetto, anche perché insomma è una persona con cui ho condiviso un periodo, lui faceva il presidente della vigilanza Rai, io ero la sua spina nel fianco, lui avrebbe preferito che fossi altro, ma questo lasciamo perdere. Detto questo, sì, effettivamente c'è un po' anche lì un circo Barnum, cioè effettivamente un bel personaggi porta la destra in trasmissione, no? Uno Bocchino, l'altro sembrano veramente usciti dagli album delle figurine degli altri tempi, perché obiettivamente io ci manderei qualcuno di un po' più giovine in televisione, invece no, arrivano sempre quelli perché sono quelli che probabilmente hanno o bisogno di visibilità o sono quelli che hanno deciso di mandare al macello, perché poi la 7 ovviamente è un terreno ostile dal punto di vista politico, le trasmissioni sono non schierate di più e quindi
riescono, guarda, allora
se
stiamo
ci devi
facendo
mandare qualcuno che può essere tritato
riescono
senza nessun danno,
però
ecco.
Per esempio, ecco, dove se la cavano molto bene secondo me è Mauro Mazza, che è un vecchio arnese, sì, navigatore lasciamo perdere, ma mm-hmm. Beh sì, però se la cava bene su,
sì,
questo
sì.
Io sto parlando della resa televisiva,
sì,
eccetera.
Sì, sì, certo.
Poi per il resto è come ti dicevo prima, cioè insomma Storace delle volte, ma non per causa sua, che dice pure delle cose intelligenti, il problema è come le dice, insomma.
No, è quello che
E poi vabbè, insomma, anche per esempio anche Magliaro non è che riesca a bucare lo schermo,
no, ma Magliaro insomma anche lì, con la sua faccia che è tutta un programma.
Beh, c'era, ti posso fare una battuta?
Sì.
Tu sai che c'è stato un giornalista di destra bravissimo e famosissimo, amico di Montanelli, delle cose, eccetera, che era Alberto Giovannini,
sì.
Direttore del Giornale d'Italia dei tempi, quindi una volta mi ricordo a cena al Grand Hotel, eravamo seduti e stavamo cenando e così via, c'era un po' di gente e c'era pure Massimo Magliaro. E Giovannini fece caro Iappelli, meno male che questo non hanno nominato re, perché se non è Franco Bolli c'entrava questa testa.
vabbè.
Era, insomma, no, io te la dico, cioè, però vabbè, per me è un amico, quindi
certo.
Non è così, però il testone ce l'ha.
Il testone ce l'ha, non c'è dubbio, assolutamente. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata dove ovviamente non siamo riusciti a parlare di alcuni temi. Uno di questi era sicuramente gli Atenei contro Israele e la protesta degli Atenei italiani che prosegue e sta ovviamente debordando e sta creando non pochi problemi sul fronte della tenuta, anche perché insomma abbiamo visto poi come finiscono queste cose nella storia, quando ci sono le università che traboccano, poi dopo succedono cose diverse, no? E quindi,
ti posso ricordare?
Sì,
in chiusura, veloce, veloce.
Ma anche abbiamo tre minuti.
Gli agnelli?
Ah, sì, ah, c'è un altro.
Vabbè, mo è Pasqua, scusa. Noi andavamo a sbattere
Ma noi siamo animalisti.
Noi siamo animalisti. Vabbè, allora però, insomma, in questo caso gli agnelli al forno andrebbero bene, nel caso di cui sta parlando.
No, perché sto pure ebrei, mo.
Però diciamo che... insomma, sulla partita che vede contrapposto Margherita Agnelli a John El Khan e al fratello Lapo, e anche a Ginevra per noi, cioè sull'eredità di nonna Marella, sta prendendo una piega un po' a favore di Margherita Agnelli, dove ci sono addirittura gli ex infermieri e gli ex l'ex servitù che era al seguito di Marella, che in tribunale è andata a dire con molta tranquillità che la signora resideva in Italia.
Certo.
E con questo la truffa che è stata fatta anche lì ai danni dello Stato sull'eredità Agnelli, eccetera, eccetera, la successione che non deve insistere sulle leggi svizzere, bensì sulle leggi italiane, cambia ovviamente tutte le carte in gioco, perché a questo punto sia Margherita che i suoi non so quanti figli di secondo letto dovrebbero avere la legittima, e tutto dovrebbe essere rivisto. Sai che gusto, perché lì mi diverto veramente tanto. Io, Giorgio e anche un altro po' di persone ci mettiamo a seguire la cosa con una bella birra fredda,
certo.
Bella birra fredda e popcorn, perché la cosa ci diverte molto.
Posso citare una cosa?
Sì, la citi pure.
C'è un signore che riveste una carica politica, che aveva la compagna che era rimasta incinta, allora l'ha costretta a abortire a bastonate, ma il signore è un esponente di un partito che si chiama Noi Moderati. Pensa se non era moderato.
Sì.
Mi spiace per la signora.
Mi spiace,
insomma,
anche per la signora. Beh, sì,
però ecco, tanto per dare l'idea di la frustava, il paese in cui viviamo.
La frustava col gatto a noi gode.
Ma vedete, questo mondo ci dà, come dire, tanti spunti di cui parlare, di cui potremmo ovviamente parlare anche a lungo, ma in questo momento noi, come dire, dobbiamo anche per oggi, purtroppo per noi, chiudere la trasmissione. Una delle questioni di cui non abbiamo parlato è peraltro l'escalation che vuole Putin sul fronte della guerra. La temiamo moltissimo, ma siccome stiamo parlando di proclami, è inutile che poi andiamo a fare approfondimenti sui proclami. Diciamo semplicemente che la situazione è complessa, complicata, per non dire estremamente delicata, e ci speriamo sinceramente che dietro questi proclami ci sia solo ed esclusivamente un tentativo di alzare la posta sul fronte di una trattativa possibile.
Speriamo.
Nessuno di noi ci crede realmente, però insomma la speranza, come si dice in questi casi, è l'ultima a morire. Intanto noi vi diamo appuntamento, come di consueto, a domani, che sarebbe giovedì e quindi l'ultimo giorno della settimana prima di Pasqua. E niente, ci sarà ovviamente il podcast per chi vorrà risentire la trasmissione a brevissimo su www.oltrelago.it. Nel frattempo io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.